SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Buongiorno Emilio.
Buongiorno Luisa.
Emilio, abbiamo parlato del tuo lavoro e delle tue esperienze. E gli anni passano e dei genitori rimangono solo i ricordi. Ci puoi parlare di loro?
Certo, mi fa piacere guardare questa tua domanda, perché i miei genitori sono stati due genitori all'antica. Avevamo un negozio di fiori a Firenze. E mio padre, il negozio era tutto, l'aveva fondato mio nonno, ed era mio padre di una gentilezza, di una bontà, di una capacità anche professionale eccezionale. La mia mamma, poveretta, era nata in campagna, figlia di nessuno, perché era nata da una contadina che era rimasta incinta così per i campi ed aveva sofferto, quasi l'avevano messa in orfanotrofio, poi è riuscita a rimanere con una famiglia di qua, di là, una fanciullezza veramente triste, ma è la cosa bella delle persone forti di una volta, che però quando si parlava, come un po' mi hai chiesto anche te, quelle cose più belle, così me ne sapeva dire tantissime, perché in una vita in cui morivano di freddo lì a Modena, poi durante la guerra gli bombardarono la casa, lei è sempre stata capace di vedere la felicità, di essere una persona positiva, fino a quando incontrò il mio babbo, si sposarono e crearono, io credo, una coppia di persone eccezionali. Mia mamma ovviamente si occupava soprattutto di me, con il negozio. Quando io arrivai a avere 8 anni già cominciai a aiutare in negozio. Io sempre dico che credo di essere stato un buon professionista, ma le basi della mia professionalità, la dedicazione, l'attenzione agli altri, l'ho imparata, e l'onestà l'ho imparata giusto dal mio babbo e dalla mia mamma, lavorando con loro nel negozio di fiori. Tu pensa, mio padre, poveretto, suo padre era il padrone del negozio, morì che lui aveva 11 anni e la madre lo stesso anno divenne paralitica, e quindi dovettero vendere il negozio e lui dovette smettere di studiare, che studiava molto bene, e andò a fare il garzone di bottega, che lavorava dalla mattina alla sera, come lavoravano i bambini a quell'epoca. E poi verso i 30-35 anni ha cominciato a poter vedere di poter fare anche lui il padrone, tra virgolette, e divenne socio con quello che aveva comprato e per cui aveva lavorato per quasi 30 anni. Alla fine, quando già aveva 60 anni, riuscì a ricomprare il negozio di fioraio che era stato del suo babbo, e quindi con una forza di animo e con una felicità esistenziale che quando vedo anche i miei nipoti oggigiorno mi chiedo, queste figure del passato, come i miei genitori, mi sembra che non si vedano più, che di fronte all'avversità, di fronte a un mondo molto difficile, non riuscivano a essere positivi, a lottare e essere buoni. Io sono sicuro, perché hai fatto tante interviste con altri emigrati, con altre persone di qui, questo che ti dico deve risuonare, sono sicuro, con un sacco delle persone che ci stanno sentendo, perché le generazioni dei nostri padri, io credo che erano generazioni eccezionali.
Il mondo è cambiato, purtroppo.
Purtroppo sì. Non so, una cosa che almeno se si parla di queste esperienze del passato, forse qualcosina, qualche briciolina si riesce a recuperare.
Emilio, quali sono i tuoi ricordi giovanili del periodo dei tuoi studi a Firenze?
I miei studi in effetti sono stati caratterizzati da una fortuna grandissima, perché quando andai alle elementari ancora c'era un maestro che ti seguiva dalla prima elementare alla quinta elementare, e io ebbi la fortuna di capitare con una persona eccezionale che si chiamava Rodolfo Botticelli, ed era uno scrittore di favole per bambini. Ancora, se purtroppo non era il tempo dell'internet, se uno va in internet trova ancora qualcuno che vende qualche suo vecchio libro, ma a suo tempo era abbastanza, i suoi libri si compravano nelle librerie, era abbastanza famoso, ed era una persona di una capacità eccezionale. Ci fece tutti innamorare della scuola. Fummo in 22 che andammo sempre con lui dalla prima elementare fino alla quinta elementare, e non è che potessimo essere proprio tutti così intelligenti, è che fummo tutti quelli che vengono dalla sua classe, fummo tra i migliori studenti di Firenze. Tu immagina, quando ci arrivammo alla maturità, io ho fatto il liceo scientifico a Firenze, non è una casualità che 4 dei 10 migliori fossimo della classe di questo maestro. Quindi io mi ricordo che se mi ammalavo, che facevo finta, mi levavo il termometro perché se avevo la febbre stavo male, pretendevo di non star male perché io non volevo perdere un giorno di scuola. Avevamo tanto entusiasmo di andare a scuola che non avremmo perso un giorno per nulla, e quindi facevamo finta di non stare, di essere malati per poter andare a scuola. Quindi nei miei studi veramente ho avuto questa grande fortuna di questa persona che mi ha ispirato veramente nella vita. Tanto uno dei motivi probabilmente che ho scritto libri nella vita è anche perché ho seguito il suo esempio. Anche altri miei amici di quella classe abbiamo scritto libri. E in generale, sia alle medie che al liceo scientifico, io non so perché ho avuto tanta fortuna, che ho sempre avuto in generale dei professori e dei maestri veramente bravi. Nella vita, anche nel lavoro, la cosa più bella è lavorare per persone che ammiri e che veramente ti senti, che le guardi e le senti moralmente e professionalmente sopra di te. È triste quando uno lavora per persone che non hanno questa forza. E la scuola è la stessa cosa. Quando ammiri i tuoi professori, già metà dello sforzo di studiare è fatto.
Emilio, e come mai la tua scelta è caduta nel settore idrico?
Mi piaceva la chimica in generale, quelle cose che vanno nei tubi, le reazioni che succedono, poi questa cosa strana appunto nella chimica, pensare che gli atomi interagiscono gli uni con gli altri, cambiano sostanza. Infatti ho fatto delle cose incredibili nella cucina della mia mamma, producevo cloro, riuscivo a dissociare il cloruro di cadmio con le batterie, che poi immagina produrre cloruro che anche è velenoso, lo producevo nella cucina di mia madre. Quindi ero appassionato di queste cose. Però poi quell'esperienza appunto in Perù, di vedere l'importanza dell'acqua e di capire che l'acqua, in fin dei conti, è un discorso anche di chimica e quindi poi di tecnologia di liquidi, così mi ha fatto veramente andare in quella direzione. Di nuovo, i momenti salienti della vita spesso li ho riconosciuti proprio come una fortuna, qualcuno che mi ha voluto bene dallassù, perché quell'esperienza in Perù di un impianto di ristorazione che aiutasse quella piccola comunità è quella che proprio mi ha fatto decidere che lavorare in acqua valeva la pena. Se devi portare a casa uno stipendio, se devi occuparti di tecnologia, che comunque mi piaceva, era bello farlo in un settore dove ti sentivi che facevi qualcosa anche utile per gli altri.
E chi ti ha voluto bene di lassù?
Ma io credo che da quando è morto il mio babbo nel 94, sicuramente lui mi ha seguito e mi ha aiutato. E poi quando la mia mamma si è unita anche lui 15 anni fa, probabilmente si sono messi tutti e due. La sento questa presenza. Ma io ho l'impressione che, visto che sì, da bambino ero innamorato della storia della mia famiglia, dei miei nonni, di questo povero nonno che era morto giovane, di questa nonna che era diventata quadruplegica quando era morto il marito, e che anche loro erano dei lottatori, e poi erano contadini di una villa dove erano stati per 400 anni la loro famiglia a servire i vari padroni che venivano una dopo l'altro, e in casa si parlava tanto della presenza di queste persone. Io credo che proprio è stata la presenza lassù dei miei nonni, dei miei bisnonni, che ho ricercato. Infatti ti ricordi quando ci siamo visti a quella presentazione gli scrittori, infatti poi ho voluto scrivere la storia del fioraio, l'ho chiamata, perché è un po' la storia di questi miei parenti lontani che hanno vissuto in questa villa queste centinaia di anni e che hanno accumulato questo piacere di essere parte di una famiglia, semplice, di una famiglia modesta, ma con una grande sensazione di essere parte appunto di questa famiglia.
Emilio, nonostante la tua formazione scientifica nel campo dell'acqua, i tuoi interessi vanno ben oltre e sei anche autore di prose, poesie e opere teatrali ed hai ricevuto diversi premi letterari in Australia e in Italia. Come hai scoperto questo tuo talento di scrittore? Mi parlavi prima del tuo professore, da quello?
Credo proprio di sì. E infatti una cosa che mi fa pensare che proprio è merito suo: quando ci fu il tema che dovetti scrivere per l'esame della fine delle elementari, che io mi ricordo ancora, quindi avendo finito le elementari dovevo avere 10-11 anni, e con la mia mamma andammo a salutarlo, non so, vedete la pagella così, e mi ricordo che lui da scrittore disse a mia madre: ah, qui abbiamo uno scrittore in erba, il tema che ha fatto Emilio non è un tema, lui ha scritto veramente un'opera letteraria. E quindi disse così a mia madre quando avevo 10-11 anni, forse mi incoraggiò, però se questo che mi incoraggiò, da quell'epoca ho sempre scritto, che fossero poesie, racconti così, quando avevo tempo, quindi ovviamente lavoravo così e sussurro durante la vita ho fatto questa cosa. Devo dirti, guarda Luisa, che in effetti la cosa mi aveva appassionato tanto, lo scrivere, che se tu mi avessi chiesto quando avevo 16, 17, 18 anni cosa volevo studiare, io avevo già deciso, volevo studiare letteratura e specializzarmi in archeologia, era tutto chiaro. Arrivato alla fine del liceo, lo dissi a mia madre, e lei all'antica, e anche appunto se mi voleva bene così, dice: cosa? Vai a studiare una cosa che non serve a nulla? Guarda, c'è lì la bottega, quindi o vai a fare qualcosa di serio come ingegneria, come architettura, come medicina così, o se vuoi fare una sciocchezza come la letteratura, allora vai a lavorare in bottega. Allora a questo punto mi toccò a fare qualcosa di serio, ovviamente mantenendo la povera letteratura come un hobby. Però dal punto di vista della mia mamma, che aveva sofferto la fame nella guerra, che lavorava un sacco col mio padre per mandare avanti la bottega, lo posso perfettamente capire. Un figlio che va all'università, che studia letteratura, a me piace, i miei figli l'avessero fatto, sarei saltato su di gioia, però a quell'epoca, poco dopo la guerra così, capisco perfettamente, poveretta, da dove veniva, e quindi non gliene ho mai voluto, anzi, forse mi ha regalato che quando fai una cosa, non perché è il tuo lavoro, ma quando trovi il tempo di farlo perché lotti con la vita quotidiana, forse ti dà più soddisfazione che diventi una professione.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.